Wegen des Siegens soll fallen, Rufe des ewigen Mut. Seiten der ewigen Erquickung tut die Verheißung uns kund. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, dann wird Jesus geehrt. Und auf den Hügeln und Ebenen Kunde vom Regen man hört. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens sind dein. Gib uns die Zeit der Erquickung, löse dein Wort uns jetzt ein. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, öffne den Strömen die Tür. Jetzt, wo wir vor dir uns beugen, jetzt, wenn wir rufen zu dir. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Glaube nur, glaube nur, glaube.
Amen.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Dobbiamo darvi saluti da molti fratelli, cominciando dal fratello Graf, dal fratello Wallström, dal fratello Mutika da Johannesburg, dal fratello Ngonga, da molti fratelli, il fratello Daniel da Città del Capo, il fratello Niaghi da Nairobi, i fratelli da Libreville mandano i saluti, realmente da ogni parte. I fratelli mi hanno chiesto di salutarvi. Loro sono uniti con noi, specialmente a Johannesburg, dove ascoltano e vedono. ed anche in altre città e nazioni. Dopo, l'abbiamo già detto, siamo felici che possiamo radunarci insieme, che possiamo ascoltare il messaggio dell'ora e, come ha detto il nostro fratello, che il fratello Branham vide la sposa anche dall'Europa. Ciò è esatto. Egli menzionò specialmente la Svizzera e la Germania e disse: ella usciva dal passo e dovette essere riportata di nuovo indietro al passo. Noi ringraziamo Dio per la sua santa parola, per ogni cosa che Egli rivela, per tutte le promesse. Tuttavia, prima che entriamo brevemente in ciò, lasciatemi dire, per me, questa è una gioia speciale che ora possiamo stampare in lingua francese qui nel centro missionario. E con molta diligenza abbiamo avuto successo nell'avere pronta oggi la nuova lettera circolare. E al riguardo ringraziamo molto Dio. Il fratello Tati da Bruxelles ha lavorato su ciò, la nostra sorella Giannina e tutti quelli che hanno lavorato su ciò. Possa il Signore Dio benedirvi. Il nostro obiettivo è di includere pure la lingua spagnola affinché tutta l'Europa e tutto il mondo possa essere curato. Tutti voi lo sapete. Il servizio di stasera è trasmesso in 6 o 7 lingue in tutto il mondo. Tutti i fratelli e le sorelle ci possono ascoltare e ricevere per fede la parola del Signore. Quello che mi impressiona così tanto e che mi fa essere riconoscente è che in questo fine settimana io posso dare a ciascuno di voi una Bibbia. Una Bibbia, comunque, solo in lingua tedesca. Tutti voi lo sapete come appaiono le nuove traduzioni. Lì non dice più l'Eterno, lì dice l'Eterna, come femmina. Lì non dice Padre nostro che sei nei cieli, lì dice nostro papà. Quello che è stato fatto con la Bibbia in lingua tedesca non era ancora accaduto sulla terra. Ed era proprio sul mio cuore di andare attraverso la Bibbia, che è considerata la migliore dalla Società Biblica di Stoccarda. Sono andato attraverso essa ed abbiamo passato circa 3 mesi e mezzo andando di capitolo in capitolo, di verso in verso. Abbiamo iniziato con il Nuovo Testamento, dopo con il profeta Isaia, fino ai profeti minori. Nelle settimane in cui eravamo qui, ogni martedì, mercoledì e giovedì, l'abbiamo dedicato realmente al Signore. Complessivamente, 6 persone hanno lavorato su ciò. Abbiamo fatto tutto da noi stessi. L'impaginazione, il manoscritto, per essere pronto per la stampa. Noi siamo così riconoscenti e vorrei dare personalmente a ciascuno di voi una Bibbia, chiunque desidera averne una. Io non so se potrà essere fatto oggi, perché stasera avremo la Santa Cena e il lavaggio dei piedi, oppure sarà fatto domani. Però domani abbiamo il battesimo, dunque in realtà potremmo iniziare stasera. Io ho qui un piccolo segnalibro che è stato messo pure in questa Bibbia. E là è fotografata la sorgente del Giordano. Sotto abbiamo scritto la fonte della vita per tutto Israele. Forse l'unica nazione sulla terra che vive da una sola fonte. Da una sola fonte, approvvigionata con l'acqua. Non ce n'è una seconda. Così mi è venuto il pensiero, c'è pure una sola fonte di vita. E noi ringraziamo Dio con tutto il nostro cuore che possiamo venire a questa fonte di vita. Se fosse possibile andare in certi punti che non sono stati tradotti correttamente in altre traduzioni, specialmente pensiamo qui alla traduzione inglese della King James, che è la Bibbia più letta sulla terra. Ed anche là ci sono alcuni punti che non sono stati compresi e visti in modo appropriato dai traduttori. Per esempio, nella traduzione in inglese, dice in Efesini capitolo 3, Efesini capitolo 3, verso 15, versi 14 e 15, specialmente nel verso 15, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. In tutte le versioni tedesche dice, dal quale ogni paternità, paternità, non famiglia. E su questa scrittura essi costruiscono la dottrina della Trinità e parlano della famiglia in cielo. E dopo scrivono, probabilmente ce l'ho ancora sulla mia scrivania in ufficio, come i teologi espongono la famiglia in cielo, iniziando con due, vale a dire con il padre e con il figlio, e dopo è stato continuamente allargato fino agli angeli, i cherubini e così via. Tutti voi lo sapete, per me la parola di Dio ha il più grande significato sulla terra. E noi mettiamo molto peso su ciò, vale a dire che certe scritture sono state corrette. E noi ringraziamo Dio che abbiamo avuto successo, che realmente con una buona coscienza possiamo maneggiare questa Bibbia, dove non potevamo cambiare nulla. Lì abbiamo messo una breve nota a piedi pagina, come dichiarato nell'originale e nei manoscritti. Per esempio, in Matteo capitolo 28 abbiamo messo una breve nota a piedi pagina dalla Bibbia Nestlé. E lì dice, lì è scritto, in Matteo capitolo 28, verso 19, andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel mio nome, battezzandoli nel mio nome. Ecco come è venuto dalle labbra del nostro Signore. E dopo, quando essi iniziarono ad introdurre la Trinità, lì vi hanno aggiunto la formula e tramite questo hanno sparso una mancanza di chiarezza. Per noi si trattava almeno di mettere l'originale nella nota a piedi pagina. Chiunque ha la rivelazione comprenderà comunque Matteo capitolo 28, verso 19. Tuttavia, è meglio saperlo. Noi abbiamo aggiunto anche il greco qui, come è dichiarato nella nota a piedi pagina. Un altro punto, primo Giovanni, capitolo 5, verso 7. Nella maggior parte delle traduzioni vi è scritto, ma non è scritto nell'originale. Qui, in questa Bibbia, in realtà, in tutte le traduzioni tedesche, li dice soltanto, sono tre che rendono testimonianza: lo spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. E tutti voi lo sapete. Nella Bibbia in inglese e nella maggior parte delle lingue è inserito un verso e lì dice, nel verso 7 dice, in tutte le altre lingue, poiché sono tre quelli che rendono testimonianza nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. E questo non è scritto nella maniera più assoluta nell'originale. Non è scritto nella traduzione tedesca e noi abbiamo realmente grosse difficoltà. Alcuni traducono dalla Vulgata e lì c'è il grande problema. In realtà non volevo appesantirvi con questo. Per me è così importante che abbiamo la chiara, pura e santa parola di Dio, poiché nel momento in cui sarebbe realmente scritto che ci sono tre nel cielo, sì, allora ci sono tre nel cielo. Cosa farò allora? Allora sono tre nel cielo, ma ciò non è scritto. Non è nel testo originale, ma si trova nella traduzione inglese e nella maggior parte delle lingue, ma non si trova nella Sacra Scrittura, non in altre traduzioni. Lì noi abbiamo un grande problema. E proprio quei punti che non sono scritti nei testi originali sono in seguito usati per giustificare in qualche modo la dottrina della Trinità. Un altro punto è nella preghiera del Signore. Lì è realmente scritto, io qui, la mia vecchia Bibbia, l'ho annotato qui nella mia Bibbia, lì dice, e guidaci affinché non cadiamo in tentazione. Dunque non dice, non indurci in tentazione. Dio non può essere tentato e Dio non tenta alcuno. Ma si doveva fare sempre così e questo noi non lo volevamo. E perciò abbiamo messo una nota a piedi pagina là, nel modo in cui è giusto. E guidaci affinché non cadiamo in tentazione. Ecco come appare la guida di Dio. E perciò, come abbiamo già detto, per me, che leggo la parola di Dio ogni giorno sin dall'aprile 1945, e questo è un lungo periodo di tempo, sin dall'aprile 1945. Alla fine del nostro tempo di rifugiati, mio padre aprì la Bibbia e la lesse. La parola cadde nel mio cuore e la Bibbia divenne il mio libro. La Bibbia divenne il mio libro. Ed ora noi ringraziamo il Signore di aver avuto l'opportunità di ristampare questa Bibbia. Per esempio, se è scritto in Apocalisse capitolo 4, sul trono siede qualcuno, allora nell'originale dice e sul trono siede uno. Dunque, la parola uno appartiene là. E poiché vedo la nostra preziosa sorella dalla Russia, il più grande fraintendimento è in 1 Timoteo capitolo 2, nell'ultimo verso, dove si potrebbe avere l'impressione che una donna sia salvata partorendo figli. Ora, io qui, la nostra traduzione, qui davanti a me, e ascoltate, ascoltate in che modo è giusto. Tuttavia, pur partorendo figli, sarà salvata. Non salvata partorendo figli. Che ne serve allora degli uomini? Sarebbero tutti perduti se soltanto le donne fossero salvate partorendo figli. Leggete nella vostra Bibbia, leggetelo in francese, leggetelo nelle vostre Bibbie e scoprirete che da questo si potrebbe dedurre che la donna è salvata perché partorisce figli. E questo non è il caso. La salvezza viene dal Signore. La redenzione viene tramite il sangue dell'agnello. E dove abbiamo l'errore? Abbiamo l'errore perché i primi versi non vengono letti. Questo è il grande problema. I primi versi non vengono letti, ma un verso è preso fuori dal contesto. Tuttavia, lasciate che leggiamo dal verso 11. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Si tratta della donna qui, verso 12, in 1 Timoteo capitolo 2, verso 12, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. E realmente in tutta la Russia e Norvegia ci sono chiese e predicatori che bussano ad ogni porta. Quando sono passati 2 anni e non è nato ancora un bambino, allora può accadere che il predicatore dica: tu hai perso la tua salvezza, hai perso la tua salvezza, solo perché la parola di Dio è stata fraintesa. Viene esercitata pressione. Viene esercitata pressione. Dio non esercita pressione. Noi siamo venuti nella libertà dei figli di Dio per mezzo della sua grazia. Tuttavia, veniamo ora ad alcune scritture. Io sono in grande aspettazione davanti a Dio che qualcosa di straordinario accadrà in mezzo a noi tramite la sua grazia, che tutti noi possiamo esaminare il nostro atteggiamento interiore verso Dio e la sua parola, perché soltanto allora, quando abbiamo il giusto atteggiamento, allora Dio sarà in grado di parlarci rivelandoci la sua parola per mezzo della sua grazia. In Primo Pietro, capitolo 1, leggiamo questa meravigliosa affermazione. Primo Pietro, capitolo 1, e qui leggiamo il verso 12. Primo Pietro, capitolo 1, verso 12. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Uomini di Dio hanno parlato da parte di Dio. Dio ha parlato attraverso di loro. La Sacra Scrittura è il così dice il Signore. E nel nostro tempo Dio ha mandato di nuovo un profeta. Perché? Perché Lui l'ha promesso. Noi verremo a ciò. Oggi ho portato con me un gran numero di citazioni dalla Sacra Scrittura, citazioni in merito alle promesse, citazioni in merito all'adempimento, citazioni in merito al compiacimento di Dio. Io li ho annotati qui. 106 volte promesse, promesse, promesse. E la vera fede è ancorata nelle promesse. E la parola promessa è di nuovo scritta 74 volte. E quando ritorniamo indietro ad Abramo, Dio diede una promessa ed egli la adempì. E quando poi andiamo in Galati capitolo 3, Galati capitolo 4, che in Gesù Cristo tutta la progenie d'Abramo è benedetta e noi siamo i figli della promessa, che credono la parola della promessa e la ricevono. Esattamente 80 volte si parla dell'adempimento ed esattamente 183 volte dice adempiuto, adempiuto, adempiuto. Quello che Dio ha promesso, questo Egli lo adempie. Egli vigila sulla sua parola. E quando giunge il tempo per essa, allora accade. E noi abbiamo fatto uno sforzo. Non abbiamo soltanto letto la Bibbia parola per parola e verso per verso. L'abbiamo letta con una brama interiore. Ed io vi dico, l'ho detto prima, da quanto tempo leggo la parola di Dio, ma in così breve tempo tutta la Bibbia, meditando l'intera Bibbia, questo è realmente straordinario. È straordinario oltre ogni misura. Veniamo alla seconda scrittura. 2 Pietro, capitolo 1, 2 Pietro, capitolo 1, e qui leggiamo il verso 20 e il verso 21. 2 Pietro, capitolo 1, versi 20 e 21. Sappiate, prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Questo l'abbiamo compreso. La profezia non può essere interpretata. La profezia deve essere vista nel suo adempimento. E dopo viene di nuovo questa meravigliosa affermazione. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Dio ha parlato attraverso uomini, perciò le cose dette sono il così, dice il Signore. In questa lettera circolare ho scritto in merito alla responsabilità che hanno avuto gli uomini di Dio, i quali hanno ricevuto una chiamata divina, e credetemi, di quello si tratta. Poiché soltanto chi ha una chiamata diretta, che appartiene al piano di salvezza, io non intendo riferirmi qui ai ministeri nella Chiesa. Ci sono ministeri nella Chiesa, ed è pure scritto che Dio ha posto nella Chiesa vari ministeri. Questo non può essere toccato, questo rimane così. Ma se dopo si tratta del piano divino di salvezza, se si tratta di qualcosa che va oltre le caratteristiche di una chiesa locale ed è in collegamento con il piano di salvezza, allora c'è bisogno di una chiamata, di un incarico, e con questo viene una responsabilità davanti a Dio. Noi l'abbiamo scritto, tutti gli uomini di Dio hanno avuto realmente, tramite la potenza di una chiamata divina e di un incarico, essi hanno avuto uno scopo specifico ed una responsabilità davanti a Dio. Mosè aveva una responsabilità davanti a Dio, tutti i profeti l'avevano, Giovanni il Battista l'aveva, Paolo l'aveva, Giovanni sull'isola di Patmos l'aveva, di scrivere quello che aveva visto e quello che gli era stato rivelato. Che bene sarebbe per noi se sapessimo che tipo di responsabilità hanno avuto tutti quelli che hanno terminato molto tempo fa il loro ministero, se non sapessimo che Dio nel nostro tempo ha adempiuto la sua promessa. E prima del grande e terribile giorno del Signore, che arderà come un forno, in cui i superbi saranno come stoppia, Dio voleva mandare un profeta. E tutte le persone ci ridicolizzano, sì, a causa di quello. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi crede alla promessa? Chi vede l'adempimento? Chi ha parte in quello che è accaduto tramite questo potente ministero? Ed ora, velocemente, se ciò appartiene qui, solo Dio lo sa. Ma naturalmente, non abbiamo soltanto la promessa che Dio avrebbe mandato un vero profeta. Abbiamo pure l'annuncio, specialmente in Matteo capitolo 24, che molti falsi profeti e molti falsi cristi sarebbero venuti sulla scena. E in collegamento con questo, recentemente abbiamo fatto il paragone con Saul. Saul era un unto. Samuele lo unse. E quando il fratello Branham parla degli unti nel tempo della fine, allora gli dice che è la stessa unzione che viene sui buoni e sugli altri. La stessa unzione. Ma il punto in 1 Samuele capitolo 15 è quello, che Saul fu disubbidiente e il Signore lo accusa nel verso 11. Non hai eseguito il mio comandamento. Tu sei stato unto sei stato ordinato come re, hai ricevuto l'incarico, ma questo incarico non lo hai eseguito in modo corretto, non in modo preciso. E dopo fu rigettato. Voi potete leggerlo in 1 Samuele capitolo 15, verso 13. Saul disse: io ho eseguito il comandamento del Signore. Egli era dell'opinione di aver eseguito il comandamento del Signore. Io l'ho già detto la scorsa domenica a Zurigo. Se oggi potessimo chiedere a tutti i rinomati carismatici a livello mondiale, se potessimo chiedere loro: avete eseguito Matteo capitolo 28? Avete eseguito il grande mandato? Lo avete seguito secondo Matteo capitolo 28, Marco 16, Luca 24, Giovanni 20? E io vi garantisco che tutti, senza eccezione, ognuno darebbe una risposta: sì, abbiamo eseguito il grande mandato. Voi potete iniziare con i più grandi evangelisti e fermarvi con i più piccoli, e tutti direbbero come Saul: io ho eseguito il comandamento del Signore. Sì, essi si riferiscono a ciò e dicono: Gesù Cristo ci ha comandato, andate in tutto il mondo. Sì, questo non è tutto. Qual è il nostro compito? Il nostro compito è di leggere come è stato eseguito il grande mandato, per sapere se abbiamo la rivelazione, se siamo obbedienti e se facciamo quello che il Signore ci ha comandato. Voi potete leggere Atti capitolo 2, versi 38 e 39. Lì fu Pietro ad eseguire il grande mandato. In Atti capitolo 8, versi 15, 16 e 17 fu Filippo. In Atti capitolo 19 fu Paolo. E dopo dovrebbe essere fatta la domanda con Romani capitolo 6. Romani capitolo 6. E qui il verso 3. Romani capitolo 6, verso 3. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Questo non lo può dire nessuno di tutte queste persone, perché si rigettano il battesimo nel nome di Gesù Cristo. E comunque essi sono dell'opinione di aver eseguito correttamente il grande incarico del nostro Signore. E questo non è il caso. L'unzione era oppure è sopra di loro, ma l'esecuzione non è in accordo con la parola. E dopo la disubbidienza e l'incredulità entrano nella faccenda. Dopo il Signore deve dire oggi come allora: la disubbidienza è come il peccato di divinazione, è l'ostinazione come l'idolatria. E dopo vediamo, naturalmente, dopo vediamo perché il nostro Signore in Matteo capitolo 7 dal verso 21 dice a quelli che vennero a Lui e che dissero: non abbiamo profetizzato nel tuo nome, cacciato demoni e fatto grandi segni e prodigi? E non c'è altra maniera. Il nostro Signore ha dovuto dire loro: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Non c'è altra possibilità, fratelli e sorelle. Noi non giudichiamo qui, ma la parola di Dio dobbiamo lasciarla lì dov'è. La parola di Dio deve contare. Non possiamo fare compromessi. È la nostra responsabilità davanti a Dio. Il messaggio dell'ora. E lì sono inclusi tutti i soggetti. La deità, il battesimo, la cena del Signore. Ogni cosa è inclusa nel messaggio dell'ora. Non speciali dottrine, ma la vera dottrina della Sacra Scrittura. E se ora siamo già così lontani che celebreremo stasera la cena del Signore, anche là non ci sono altro che fraintendimenti. Chi dice che io devo cambiare il vino in sangue? Chi dice che devo cambiare il pane nel corpo del Signore? Quello che c'è già stato non deve diventarlo in seguito. E chiunque legge Giovanni capitolo 6 scoprirà naturalmente quanto spesso il nostro Signore ha parlato al riguardo, che Egli è il figlio dell'uomo e chiunque mangia la sua carne e beve. Cosa voglio dire con questo? La vita è nel sangue. Ascoltate, la vita è nel sangue. Perciò, se ricevete me così come sono, pienamente, se bevete il mio sangue, il nostro Signore beve del frutto della vite. Egli naturalmente non sparse il calice, no. Egli ha sparso il suo sangue sulla croce del Calvario. E secondo la lettera agli Ebrei, Egli è entrato con il suo proprio sangue nel luogo santissimo per offrire il perfetto sacrificio. Tuttavia qui, per esempio, in Giovanni capitolo 6, verso 51, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. È Lui, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Dunque, si devono leggere tutti i versi. Nel verso 52, in Giovanni capitolo 6, dice: i giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Loro pensavano in modo naturale e non comprendevano il significato soprannaturale che il Signore ha proferito qui. E dopo dice qui, nel verso 53, perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Verso 54, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Leggiamo ancora due versi. Verso 56. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Questo deve accadere prima della cena del Signore. La cena del Signore è un pasto di ricordo, un ricordo di quello che è accaduto per noi sulla croce del Calvario, che il nostro Signore diede se stesso pienamente alla morte. E noi abbiamo in Lui la piena redenzione per mezzo del suo sangue. Noi possiamo riceverlo pienamente e, come già detto, La vita è sin dall'inizio nel sangue. Ecco come è scritto in Levitico, capitolo 17, verso 11. La vita del corpo è nel sangue. E noi abbiamo bisogno della vita divina che era nel sangue dell'agnello di Dio. E perciò noi riceviamo Lui. Lo dico ancora una volta, la cena del Signore è realmente un pasto di ricordo per quello che il nostro Signore ha fatto per noi. Leggiamo insieme in Matteo, capitolo 26. E per favore, prestate attenzione a quello che è scritto qui. Matteo, capitolo 26, verso 28. Perché questo è il mio sangue, il sangue del patto. Il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il vino fu versato dalla coppa? No. Il suo sangue fu sparso per il perdono dei peccati per molti. Dopo, affinché non rimanga alcun malinteso, perciò dice nel verso successivo, verso 29, vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Naturalmente, egli non beve il suo proprio sangue. E quando arriva il prete e fa tre croci là e pensa che ora il vino è cambiato in sangue, questo non è giusto. Su tutta la terra, dopo la cosiddetta transustanzazione, essi possono assaggiare il vino prima e dopo. E l'assaggio è sempre lo stesso, non è accaduto nulla, non è accaduto nulla, nulla. Perché dico questo? Affinché abbiamo chiarezza. In questo luogo niente può rimanere di ciò che appartiene alle dottrine della Chiesa romana ed anche delle chiese protestanti. Qui non viene cambiato nulla, qui ogni cosa rimane così com'è, ma voi siete cambiati, io sono cambiato. Riceviamo quello che Dio ha preparato per noi in Gesù Cristo, il nostro Signore. Dopo abbiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 14, ancora una volta, la chiara affermazione del nostro Signore in merito alla cena del Signore. Verso 23. Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, e tutti ne bevvero. Poi Gesù disse, riferendosi al suo sangue, questo è il mio sangue, il sangue del patto che è sparso per molti. Ed anche qui il Signore dice, in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. Perché ho detto questo qui? Ognuno che conosce un po' al riguardo, quando il sacerdote fa la transustanzazione, allora le persone si inginocchiano, fanno la croce, pregano davanti all'ostia che ora è il corpo del Signore. Non è così. È quello che era prima e nient'altro. Ma la gente è stata sedotta nella dottrina in merito alla Deità, in merito al battesimo, in merito alla cena del Signore, ogni cosa è stata cambiata. Nulla è rimasto nell'originale. Lasciatemi dire questo velocemente. Sin dai giorni della Riforma, naturalmente, Dio ha rivelato la sua parola sempre più in profondità. Continuamente lo Spirito di Dio ha dato più luce per mezzo della sua grazia. Ora, nell'ultimo messaggio, dritto indietro al principio. E come abbiamo detto molte volte, l'ultimo sermone deve essere come è stato il primo. L'ultimo battesimo deve essere come è stato il primo. L'ultima cena del Signore deve essere come è stata la prima. Ciò deve essere riportato indietro nell'ordine divino. E questo è il messaggio di restaurazione, di correzione. E per questo il fratello Branham fu incaricato in modo straordinario per la grazia di Dio, tramite una chiamata divina, tramite un incarico, per annunciarci di nuovo la parola originale e la volontà di Dio e chiamare fuori la Chiesa da tutte le tradizioni religiose, per chiamarla fuori, per separarla, per purificarla, per santificarla, affinché possiamo essere una vera proprietà del nostro Signore. Ora, le due scritture in Corinzi, 1 Corinzi, capitolo 10, qui ci viene parlato molto chiaramente in merito alla cena del Signore. 1 Corinzi, capitolo 10, dal verso 14. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Giudicate, per favore. Paolo, il grande uomo di Dio, dice: giudicate voi stessi. Giudicate voi stessi. Non prendete semplicemente quello che dico. Giudicate voi stessi. Piazzatelo secondo la Scrittura. Dopo il verso 16, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Verso 17, siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Qui c'è la risposta. La risposta è nella parola di Dio. Dunque, quello che il nostro Signore dice in Matteo, in Marco, in Luca, in Giovanni, qualsiasi cosa dica là, si deve ora eseguire proprio come il grande mandato, con il battesimo. Non si può soltanto dire andate battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si deve avere la rivelazione e si deve andare al compimento. La stessa cosa con la cena del Signore. Si deve andare al compimento. Leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 11. Ora, giusto alcuni versi. Dal verso 23. Sì, 1 Corinzi, capitolo 11, dal verso 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: ascoltate attentamente, questo è il mio corpo, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Dunque, si tratta della vita che era nel sangue, che è nel sangue. Si tratta della comunione che abbiamo con Dio e gli uni gli altri. Come c'è un solo pane, così tutti noi formiamo un solo corpo. E come il pane è spezzato, così noi siamo diverse membra che appartengono a quell'unico corpo del Signore. E dopo abbiamo pure il punto con il lavaggio dei piedi. Per tutti quelli che non sono familiari con ciò, è realmente scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, che il nostro Signore ha lavato i piedi dei discepoli e Pietro non voleva che i suoi piedi fossero lavati. E dopo il Signore diede naturalmente il comando che doveva essere fatto. Poi leggiamo nel verso 12 in Giovanni capitolo 13: quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Qualcuno ha una domanda? Non credo. Giudicate voi stessi. Se quello che il Signore ha detto è giusto, giudicate voi stessi se abbiamo il diritto di farlo. Come un grande predicatore pentecostale, almeno 55 anni fa, egli mi disse: per me è sufficiente se pulisci le mie scarpe. No, per me non è sufficiente. Per me no. Per me è solo sufficiente quando facciamo quello che il Signore ci comanda. Io non posso e non permetterò di deridere la parola. Non sono chiamato a fare quello. Sono chiamato a predicare la santa parola, a predicarla come ci è stata lasciata. Ma anche lì diciamo: se a qualcuno non gli è stato ancora rivelato in questo modo, non sentitevi forzati, non sentitevi, non giudicate, lasciatelo semplicemente e dite: caro Signore, dammi intendimento al riguardo. E dopo accadrà. Nel verso seguente leggiamo: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Verso 17: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Sì, sì. Ora lo sappiamo. Ora lo sappiamo. E della beatitudine e della felicità è parlato di coloro che agiscono di conseguenza. Ed ancora una volta lasciate che sia detto. Se non è chiaro la prima volta, la seconda o la terza volta sarà sicuramente chiaro. Ma quello è come il Signore l'ha fatto, quello è come Lui l'ha comandato, ed Egli disse, io vi ho dato un esempio. Chiederò io il valore, se si tratta solo di ubbidienza, e che stimiate il vostro fratello più di voi stessi. Comunque, cosa facciamo? Lavando i suoi piedi, dite, caro Signore, benedici questi piedi che portano la Tua parola, che portano la Tua testimonianza, rendili di benedizione dovunque vadano. Naturalmente, si può pregare per colui al quale si lavano i piedi. Dunque, lasciate che riassumiamo. Ubbidienza va al meglio di ogni sacrificio. E specialmente con Saul, Saul trattenne degli animali e pensò di agire in modo pio facendo così. Lui stesso con questo non portò alcun sacrificio. Ma il Signore gli disse, ubbidienza val meglio che sacrificio. Diciamolo chiaramente, la più grande unzione, il più grande ministero, i più grandi segni e prodigi, la più grande conferma non serve ad alcuno, soltanto chi fa la volontà di Dio in ubbidienza alla sua parola rimane per sempre. Dunque, possa il Signore Dio darci forza, che nella vera libertà dello Spirito, senza alcuno sforzo, senza alcuna pressione, possiamo celebrare la cena del Signore nella beata certezza che il nostro Signore Redentore, come agnello di Dio, egli diede il suo sangue e la sua vita per noi sulla croce del Calvario. Egli pagò il prezzo per la nostra redenzione. E tramite questo è stato adempiuto, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Egli ha perdonato tutti i nostri peccati, ha tolto i nostri peccati. Noi siamo liberi, siamo redenti. Possiamo celebrare la cena del Signore per fede, sapendo che Egli, come sommo sacerdote, è entrato con il suo santo sangue nel luogo santissimo e intercede per noi. Se trovate qualcosa mentre esaminate voi stessi in preghiera, ditelo a Gesù. Ditelo a Gesù. Nella Chiesa di Gesù Cristo non c'è un ministero per la confessione dei peccati. Non esiste in modo assoluto. Gesù Cristo è l'unico sommo sacerdote. Nella Chiesa del Dio vivente non c'è un confessionale né un confessore, non ci sono entrambi. Questo esiste là dove le persone governano sugli altri, né un confessionale né un confessore, ma noi abbiamo il collegamento con Gesù Cristo. Noi lo riceviamo. Ed egli è il mediatore del nuovo patto. Egli è il sommo sacerdote che intercede per noi. Egli è stato tentato in ogni cosa come voi ed io, e perciò è diventato un fedele sommo sacerdote. Fratelli e sorelle, mentre ora esaminiamo noi stessi, non pensate ad altri. Non pensate ad altri. Venite semplicemente davanti al Signore e esaminiamo noi stessi. Tuttavia, per favore, non ritorniamo indietro a 20 o 30 anni fa. Questo è stato perdonato e dimenticato tanto tempo fa. Per favore, non tirate fuori il passato del continuo. È passato, gettato nel mare dell'oblio per sempre, nel mare dell'amore di Dio. E se vi viene in mente qualcosa, allora portatelo al Signore e dimenticatelo. Egli comunque l'ha perdonato tanto tempo fa. Prima che lo chiamiamo, egli risponderà. Benedetto e lodato sia il nome del Signore. Avete compreso? Fede e ubbidienza appartengono insieme. Disubbidienza e incredulità appartengono pure insieme. E uno che afferma, io ho adempiuto il comandamento del Signore, ciò non aiuta alcuno, realmente non aiuta alcuno. Bisogna esaminarlo con la Sacra Scrittura e lì si deve scoprire se noi eseguiamo il comandamento del Signore correttamente e in modo completo, per mezzo della sua grazia. Lasciate che ancora una volta sia enfatizzato. Dio ha mandato il fratello Branham per questo grande e sacro scopo, affinché tutta la sua Chiesa sposa da ogni popolo, lingua e nazione sia chiamata fuori da ogni errore e confusione, da tutte le tradizioni religiose, fuori da ogni cosa che li lega. Egli ci ha chiamato fuori, riportandoci indietro alla parola, appartenendo pienamente al Signore finché sperimenteremo il compimento e finché passeremo dal credere al vedere. A Lui, il Dio onnipotente, che ci ha visitati pure in questo tempo in modo così meraviglioso, ed io dico qui, come ho scritto nella lettera circolare, la più grande responsabilità di ogni tempo l'ha avuta il fratello Branham, perché tutti gli altri hanno portato una certa porzione. Mosè ebbe il suo tempo, il suo incarico. Elia, il suo tempo, il suo incarico. Tutti i profeti. Giovanni, il suo tempo, il suo incarico. Pietro, il suo tempo e il suo incarico. Paolo, il suo tempo e il suo incarico. L'incarico del fratello Branham era di riassumere ogni cosa, di portarla, di rivelarla dalla Genesi fino ad Apocalisse capitolo 22. Tramite questo, guidare la Chiesa nel luogo santissimo, affinché il Signore possa parlarci tramite la sua santa e rivelata parola. E tramite questo, egli alla fine avrà il suo diritto, raggiungendo la meta con la sua Chiesa sposa. Al nostro Dio sia la lode. Ed io posso assicurarvi nel nome del Signore, colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento. Colui che ha iniziato lo porterà pure a compimento. Ed oggi grandi cose accadono in tutti quelli che credono con tutto il loro cuore. Possa il Signore Dio benedirci ed essere con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e chiediamo ora alle due sorelle di cantare un inno e noi prepareremo la tavola per la cena del Signore.
Vielleicht wie schon
Forse, come facciamo spesso, possiamo cantare così qualsiasi.